Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è 3 giugno 2006 e questa è Quinta di copertina. In realtà oggi, essendo sabato, è il risvolto di Quinta di copertina, in pratica un approfondimento in forma di chiacchierata con un ospite riguardo ad un tema trattato nella settimana appena finita. Questa settimana abbiamo scelto un tema che è più vasto non si poteva ed è tutta la discussione che si è sviluppata nelle ultime settimane, se non mesi, in America, e poi grande, meraviglioso, preoccupante effetto della mondializzazione trasferita immantinente anche in Europa, con effetti forse ancora più devastanti, che è quella della internet neutrality. La rete deve rimanere neutrale oppure deve prevedere una sorta di compenso pedaggio per quegli operatori di telecomunicazione che forniscono le infrastrutture di rete sempre più veloci e performanti. Insomma, l'argomento è complesso, in realtà poi è un problema legato come una piovra a tanti altri punti nodali dell'evoluzione di internet, dalle capacità innovative delle aziende alle trasformazioni del modo di comunicare e vivere la rete, che proviene più o meno dal basso con i blog e quant'altro. Insomma, di tutto questo e forse di altro chiederemo conto e ragione a Beppe Caravita, giornalista tecnologico del Sole 24 Ore e di Nova, inserto del giovedì, nonché uno dei primi giornalisti a prendere in seria considerazione il blog per fare un'informazione forse diversa, forse complementare con quella tradizionale, e infatti blogger della prima ora. Ecco noi Beppe Caravita. Intanto grazie davvero per aver accettato il nostro invito. In questi ultimi giorni, in realtà nelle ultime settimane, si è fatto un gran parlare di questo problema della internet neutrality in varie forme, da vari punti di vista. Ashok Khosla dice una cosa che mi ha colpito. Lui dice: ricordiamocelo, se la tecnologia è resa disponibile da chi ha come obiettivo non il benessere sociale ma il profitto aziendale. Ecco, io partirei da questo, che mi sembra già un buon punto. Che ne pensi? È così davvero?
Sì, a me non sembra che la motivazione del profitto sia l'unica o prevalente. Se guardiamo la storia di internet, i grandi standard di internet, a partire dal TCP/IP, sono stati sviluppati un po' per commessa pubblica e in particolare, come sappiamo, anche per esigenze di un progetto militare, ma soprattutto per un valore d'uso tra le varie università. Vi faccio un altro esempio che ho di un post di stamattina, una piccola riflessione, perché io poi faccio un blog di riflessioni, insomma.
Tu lo chiami blog a cipolle?
Sì, a cipolle, poi dopo ne parliamo delle cipolle. Vabbè. Che è un concetto utile. Allora, prendiamo una cosa che è l'industria ultima e che sta cambiando il mondo, secondo me, che l'industria non ha inventato: i permalink. I permalink non li ha inventati l'industria, li ha inventati l'uso dei blogger. E cosa sono i permalink? Sono una cosa straordinaria. I permalink permettono quel fenomeno incredibile che si chiama coda lunga. E la coda lunga è un nuovo pezzo di memoria dell'umanità.
E quindi il blog a cipolla è fatto di permalink?
Certo, è fatto di permalink, è fatto su un'idea di accumulazione, somiglia un po' all'attività di uno scrittore. Uno scrittore, quando deve creare un saggio, per esempio, al limite anche un romanzo, si fabbrica delle schede, si fa un lavoro preparatorio, no? E poi, pian piano, studia, legge, si informa, accumula, annota su queste schede ulteriori elementi, informazioni, riflessioni e così via. Quando ha in mano, crede di avere la materia tutta indagata, si mette a scrivere il suo saggio. Un blog può essere un work in progress di questo tipo permanente. Quindi, per esempio, non so, se uno ha un interesse, dico i miei, insomma, per la rete, no, la tecnologia digitale, poi ha interessi nella politica, poi magari gli piace la storia, poi magari gli piace anche ogni tanto fare qualche divagazione tipo filosofico, crea su certi temi degli aggregati, li sottopone ovviamente post per post a un dibattito pubblico. Una volta che hanno passato questo filtro, lui si sente un pochino più sicuro di aver scritto delle cose che stanno in piedi e le riutilizza, le allarga, le estende, le riprende in un posto più lungo o in una sintesi, quella che io definisco una cipolla.
Visto che ti confronti con i vari formati, con la scrittura nei vari formati, c'è una differenza tra scrivere per il blog e scrivere per la carta stampata e per i giornali?
Sul blog parlo con la mia vera voce, sul giornale faccio un lavoro professionale e quindi non è che io sul giornale racconti delle panzane, ho una, come dire, una cifra di lavoro diversa dal blog. Sul blog esprimo, cioè sul giornale tu non puoi scrivere il tuo entusiasmo o le tue passioni o prendere una parola e metterci sotto una musica per far capire anche l'aspetto, come dire, emotivo della tua narrazione, no?
Ritornando alla internet neutrality, forse legata a questo tema nella sua versione italica, recentemente hai scritto un lungo post sul blog proprio parlando della situazione di Telecom Italia e proponendo anche tre diversi scenari. E quindi su Nova, con un articolo sulla NGN, Next Generation Network, ovvero un progetto della stessa Telecom. Sono legate queste due cose?
La prima cosa è che noi, per ragioni storiche, abbiamo oggi un dato di fatto, una Telecom molto indebitata, che ha un grossissimo aggressività in termini di valore aggiunto, perché semplicemente è un'azienda quotata, deve pagare i debiti, deve mostrare agli analisti e alle comunità finanziarie profitti alti. Secondo elemento, in tutto il mondo oramai siamo al rinnovamento delle reti. Oggi la NGN, Next Generation Network, non vuol dire altro che generalizzare questa tipologia di rete che è stata inaugurata in Italia da Fastweb, migliorandola un po', però fondamentalmente cos'è? Una rete che utilizza al suo centro un grosso core, grosso nel senso di potente di trasporto, un grosso core ottico e di routing, e poi sposta in periferia tutto il routing fine, l'interfaccia verso gli utenti, quindi tende a saltare, proprio perché mette in bit tutto, la telefonia, la televisione, l'internet, il web, tutto quello che vuoi, diventa TCP IP, bit, pacchetti di bit. Per questo può eliminare le centrali di commutazione e le centrali di transito, quelle vecchie. Facendo questo libera intanto un real estate della Madonna, quindi business di palazzi, fabbricati, aree incredibili. E allora, cosa facendo questo, spiazza tutta la vecchia rete, la cambia, fa una rete molto più flessibile, molto più scalabile, che va vicino in strada proprio all'utente, gli porta DSL corta, che può arrivare, più corta è la DSL su doppino e più può essere potente per ragioni tecniche, e può arrivare a 50 megabit. Poi negli scatolotti, nelle strade, si possono mettere i dischi e quindi caricare terabyte e terabyte di contenuti digitali. Ovvio, cosa ti viene in mente? La televisione, no? Il video on demand, che è esattamente quello che sta proponendo oggi Telecom Italia.
Beh, detta così sembra tutto bellissimo, allora dove sta il problema?
Il problema è che con una rete di questo genere, che è altamente moderna e competitiva, si spiazzano tutti i piccoli concorrenti, piccoli e medi concorrenti, che non hanno i soldi per fare un'infrastruttura nazionale, perché loro lavorano sulla DSL in centrale ancora. Quindi o Telecom Italia apre questa rete e questo gestore di rete serve allo stesso modo tutti i player, allora i player sono anche terzi, anche concorrenti, sono incentivati a servirsi di questa infrastruttura, che di gran lunga dovrebbe essere quella più competitiva, e quindi creano delle economie di scala che portano ad alti profitti. Tieni conto che il costo industriale oggi della trasmissione di un minuto in telefonia VoIP è di 0,5 centesimi di euro, che con una NGN potrebbe scendere a 0,05. Queste reti hanno una tale potenza che ci possono stare tutti dentro, far soldi a chi le fa, no? Ovviamente se correttamente configurate, quindi si può determinare un gioco guadagno condiviso sia nell'industria che a livello sociale da una rete aperta, condivisa, che conviene allo stesso Tronchetti, piuttosto che fare questa strategia di occupazione proprietaria del mercato.
Insomma, alla fine stiamo parlando dell'altro risvolto della medaglia dell'internet neutrality, che non so come vogliamo chiamarla, la cupidigia di alcuni dei soggetti interessati, oppure se vogliamo l'incapacità di pensare dei modelli alternativi di business.
Sì, noi stiamo parlando di questo. L'attuale strategia loro è quella classica dei gestori da sempre di considerare la rete una loro proprietà e di cercare di spremere dalla rete il massimo del profitto. Peccato che però il paradigma sia cambiato e non funziona questo approccio. Il fatto di trovarsi con una internet a due velocità, con il fatto che questi vogliono chiedere magari pedaggi a Google o i pedaggi a eBay o i pedaggi a qualche, ti danno un servizio. Se tu vuoi fare certe, non so, se tu hai il blog, vedi che la tua velocità è più bassa, rallenta, ti incazzi, no? Cioè, alla fine si crea un alone di risentimento intorno a Telecom che alla lunga gli nuoce. Qui veramente c'hanno davanti, cioè, vedono, c'hanno davanti a sé le montagne, sono ciechi, non le vedono, ma sono proprio scemi, sono ciechi, si sono accecati. Per che cosa poi? Per 50 film che sono sempre gli stessi.
Ovviamente sono d'accordo sui 50 film. Senti Peppe, mi sembra che siano due gli argomenti centrali e forti di coloro i quali sostengono la neutralità di internet. La prima è che proprio attraverso questa neutralità e questa libertà di azione che internet si è evoluta in passato e probabilmente ha possibilità di evolversi in futuro. La seconda è che mi sembra l'abbia detta recentemente Vinton Cerf. È che le reti di telecomunicazioni in realtà non hanno creato internet, non hanno nessun merito in ciò che internet è diventata oggi.
No, ma infatti, ma se noi stavamo ai carriera, eravamo ancora al Videotel o al Mitel. Cioè, è inutile che la menano. Telecom Italia, quando era ancora un vecchio monopolio, c'aveva dentro di sé un po' di sano genio civile dei telefoni. C'aveva degli ingegneri che erano col cervello acceso. Mi ricordo Girolamo di Genova, di cui sono tuttora mi onoro di essere amico. Beh, insomma, io gli ho rotto il. Scusami il telefono, posso parlare normale? Gli ho rotto le balle. Con la CLAN, che è una rete TCP/IP sperimentale, qui parliamo dei primi anni 90, che loro stavano mettendo per l'Università del Sud. Però ha capito l'antifona, ha preso la CLAN, l'ha riconvertita, quelli di Telecom, in 6 mesi, da una rete per l'università in una rete per il business, chiamata Interbusiness, e hanno tirato su 400 piccoli Internet Service Provider. Cioè, questi quando il cervello lo mettono in funzione, sono anche bravi. Cioè, questo serve l'azienda di rete, far nascere una cultura aperta anche lì, una cultura open, un genio civile dei telefoni che ci vuole al centro delle reti, ci vuole uno che dia il servizio a tutti, che era un po' lo stesso spirito con cui le università hanno sviluppato l'internet.
È il futuro prossimo di internet, come lo vedi, in una battuta?
Ma guarda, come un enorme, grande campo di creatività. Di creatività, un'accelerazione cognitiva dell'umanità spaventosa. Cioè, al confronto il Rinascimento non è niente.
Beh, speriamo. Tu sei ottimista, io ti seguo, via. Grazie davvero Peppe per la chiacchierata.
Grazie Antonio, grazie a te.